Il laureando. Ciao a tutti e benvenuti all'ultima puntata del 2012 del Laureando, che Maya permettendo tornerà il prossimo anno. Vi ricordo che potete scriverci alla nostra mail di laureandoradiofonica@gmail.com per non dire chiocciola che non ci piace, oppure potete postare le vostre impressioni sulla puntata, oppure per consigliarci un film che vi piacerebbe riscoprire del passato sulla nostra pagina Facebook, oppure se siete ancora più tecnologici hashtaggarci su Twitter, oppure se mi incontrate per strada basta un cenno e capirò. Il passato che abbiamo scelto per voi è Mon Oncle di Jacques Tati, che è stato premiato con l'Oscar al miglior film straniero. Ho scelto questo film perché ci avviciniamo a Natale, quindi avrete modo o di farvelo regalare oppure di regalarlo sempre che i libri di Vespa siano finiti oppure i mercatini siano chiusi. Perché? Perché è un film poco conosciuto, però di immenso valore secondo me. Ma naturalmente lo sceglierete solamente se troverete interessante questa puntata, oppure no se siete masochisti. Allora, l'anno è il 1958. In Italia viene approvata la legge Merlin che dichiara illegittime le case di tolleranza. Viene costituita in Francia la Repubblica Presidenziale, mi chiedo quando accadrà in Italia. E Fido, un cane, sì, parliamo di un cane nel 1958, che è nato nel 1941 a Luco di Mugello, che è una frazione del comune di Borgo San Lorenzo, insomma vicino Firenze, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell'autobus per attendere invano il ritorno del padrone, che era morto nel 43 durante un bombardamento aereo. Ve lo dico perché è da qui che il film ha tratto la storia del film Acico con Richard Gere. Allora, parliamo del film Mon Oncle. È importante secondo me per la storia del cinema, quindi vi invito a vederlo anche se è poco conosciuto. Ma il fatto che sia poco ricordato non vuol dire certo che i suoi film non siano importanti. Per dire, io mi ricordo tantissimi cine panettoni, ma non è che siano importanti. Ma è importante per la storia del cinema perché secondo me il personaggio di Monsieur Hulot, che è il protagonista, interpretato da Jacques Tati, che è anche il regista di questo film, è il capostipite, e anzi, diciamo, è il trait d'union, visto che è un film francese, tra diversi tipi di comicità. Quella di Chaplin e Buster Keaton, no? Quella slapstick legata alle gag dei movimenti, ma soprattutto è il capostipite di un tipo di comicità che utilizzerà anche il sonoro, come per esempio Mr. Bean oppure per i cartoni Mr. Magoo. Diciamo che Tati usa il sonoro per far ridere, non solo in cadute oppure gag visive, ma anche gag sonore. E diciamo che tre possono essere le caratteristiche principali nei suoi film. Allora, abbiamo detto naturalmente la comicità slapstick. Poi una cosa, vi dico, un accorgimento di tipo tecnico, una caratteristica di tipo tecnico, cioè il lavoro che fa come regista sui campi lunghi. Cioè, per campi lunghi, tanto voi lo saprete anche meglio di me, ma ricordare fa bene. Il campo lungo è quando viene ripreso l'ambiente che, anche se è ripreso in maniera ampia, ha un centro di interesse. E questo centro di interesse è il microcosmo di Jacques Tati. Cioè, all'interno delle scene che lui riprende entrano 10-15 personaggi e ognuno svolge una particolare azione, un particolare ruolo. E quindi quando lo spettatore guarda questo campo lungo è affascinato da questo, come dire, da questa anarchia organizzata, da questo casino organizzato. E quindi allargando il campo visivo, lo spettatore può vedere quello che succede nel mondo. Cioè, ragazzi, in un cinema che, secondo me, questa è la mia opinione personale, vive troppo spesso di primi piani, questo film è veramente una boccata d'aria fresca. Per capire questa cosa del campo lungo, vi invito a vedere nel film Mon Oncle, di cui parleremo adesso, la scena della casa. Non vi dico nient'altro. E poi importante, la terza caratteristica dei film di Jacques Tati è il personaggio di Monsieur Hulot, che viene inserito da Jacques Tati nel film Le Vacanze di Monsieur Hulot. Diciamo che si può definire un alieno della vita. È un personaggio garbato che però combatte contro l'arroganza sia della vita, va bene, ma soprattutto degli esseri umani. È inetto, ingenuo, però è anche divertente, semplice. Diciamo che Tati crea un'empatia con lo spettatore, ma questo personaggio, naturalmente, essendo comunque alieno, diverso dalla società che trova, crea scompiglio e quindi cambia la situazione che prima di lui era ciclica, cioè si ripeteva sempre, no? È un po' come, so se avete presente, un po' come nelle favole, no? Le situazioni si ripetono e c'è questa sorta di monotonia di abitudini. Lui arriva e questo personaggio straordinario, nel senso proprio extraordinario, no? Nel senso che si pone fuori dell'ordinario, stravolge questa situazione e la migliora. Per esempio, in Mononcle, vi rovino subito il finale, il padre e il figlio, adesso vi dirò anche la trama, si riappacificheranno, perlomeno recupereranno un rapporto, diventeranno più umani grazie al passaggio del loro zio, cioè dello zio del bambino, che è appunto Monsieur Hulot. Allora, parliamo della trama del film. La trama del film non ha una vera e propria trama. Diciamo che il personaggio di Monsieur Hulot entra in un microcosmo che è formato dalla famiglia della sorella, quindi il cognato che lavora in fabbrica, ma non è che è un operaio, è un dirigente di una fabbrica, e la famiglia della sorella vive in una casa che sembra fuori dal contesto della normale Francia rurale, quella, ancora siamo nel 1958, cioè non siamo ancora nella società moderna, e questa casa è un po' fuori dal mondo, no? È un po' tutta tecnologizzata, ci sono le macchine che lavorano al posto degli uomini e la rendono molto molto semplice. Parliamo però adesso del film, senza la trama, parliamo delle caratteristiche fondamentali. Io adoro, veramente adoro, il modo semplice con cui sono realizzati i titoli di testa. Naturalmente non vi svelerò, così siete costretti a vederveli. Ed è importante soprattutto anche la colonna sonora. Questo è un film di poche parole, nel senso che si parla poco e le gag sono visive. Anche per questo è un tipo di cinema diverso, ma non vuol dire noioso. È completamente diverso da un film muto. Non immaginate che se non parlano sia simile a un film muto. Diciamo che il film gioca su due tematiche. Una l'ho già anticipata, no? La modernità delle macchine contro l'imperfezione dell'uomo. Ma il film, secondo me, vince l'Oscar anche per questo come miglior film straniero. Perché nonostante il film sia comico, è anche involontariamente una denuncia sociale. Ma denuncia sociale verso cosa? Verso la disumanità delle macchine, ma anche degli esseri umani che sono condizionati dalle macchine. Allora, adesso mi sono un po' allargato. Tati non è certo Sidney Lumet, per farvi capire quello di Quinto Potere, no? A me questa società non mi piace, quelli che urlano alle finestre, no? Sul potere della TV. Ma solamente è di denuncia, ma lo fa involontariamente, perché lui cerca il risvolto comico della faccenda. E la società degli anni 50, che si avvicinava alla modernità, naturalmente dove non c'erano iPad, iPod, iPhone, iCA, ok, non cadiamo nel volgare, si guardava la tecnologia con occhi diversi, quindi lo spettatore veramente si divertiva. Magari ai nostri occhi dici, sì, ma perché attacca la modernità e la tecnologia che a noi ha reso tanto? Perché lì era agli inizi, quindi si poteva prendere in giro, era più divertente. Perché l'umanità poteva fare a meno delle macchine, adesso no. Quindi diciamo che Hulot è la nostra guida. Una guida insolita, naturalmente, perché neanche lui conosce la strada verso il percorso, diciamo così, di approccio alla modernità. Una modernità, tra l'altro, in cui non c'è spazio per Hulot, che è inetto, per esempio nella scena della catena di montaggio, perché lui lavorerà per il cognato, nella fabbrica del cognato, e qui ricorda, secondo me, molto Charlie Chaplin di tempi moderni. Quindi vedete anche su YouTube, cercate la scena, che tanto vi comparirà subito, Charlie Chaplin di tempi moderni, quando vedrete il film, o dopo, o durante, se siete strabici, oppure ve lo vedete dopo. Comunque cercate di confrontare, secondo me è un ottimo collegamento, a parte perché l'ho fatto io, no? A parte scherzi. Inoltre, secondo me, Tati sottolinea che c'è la diversità tra il mondo rurale, io direi quasi ottocentesco, che è un po' rovinato, un po' brutto, anche la sua casa è un po' diroccata, ma completo, cioè è un casino organizzato, mentre la modernità è un'organizzazione, diciamo, incasinata. E le sue gag sono divertentissime. Naturalmente questa comicità è votata all'assurdo, le gag sono costruite lungo schemi che, diciamo, non convenzionali. E poi, a differenza di molti altri film, i bambini non sono buoni, ma sono perfidi, cattivi, fanno scherzi di cattivo gusto, come per esempio far andare contro un lampione la gente, oppure fingere un tamponamento, e se ne vanno via senza alcuna remora. Quindi questo è veramente particolare. Quindi diciamo che Hulot, come negli altri film, stravolge l'ambiente che lo circonda, lo migliora, lo rende più umana.
Un film di oggi.
Il film che abbiamo recensito per voi è L'Hobbit. L'Hobbit è il primo film della nuova trilogia di Peter Jackson, che, come tutti già sapete, è il pluripremiato regista della trilogia del Signore degli Anelli. Non so, qualcosa come 14 Oscar, ma secondo me sono molti di più. Allora, L'Hobbit è un libro che è sempre uscito dalla penna di Tolkien e narra le vicende di Bilbo Baggins, zio di Frodo, e delle sue avventure con una compagnia di nani guidati da Thorin Scudo di Quercia e dal mago grigio Gandalf, quindi un personaggio che è presente anche nella saga successiva, quindi può essere considerato un prequel. Questa compagnia un po' disastrata andrà a recuperare il tesoro perduto dei nani, che ora è protetto dal drago Smaug. Ok, questa è la trama essenziale, non c'è bisogno di sapere altro, anche perché il film introduce molto e allarga anche le situazioni. Dico allarga le situazioni nel senso che il libro è ovviamente un decimo rispetto a quello del Signore degli Anelli, cioè l'Hobbit è molto molto breve, non è quel mattone che vedete in libreria che non volete comprare anche se avete visto il film, oppure siete di quelli che dicono vabbè io ho visto il film che me ne frega del libro. Diciamo che è un'altra cosa. Non fate l'errore di andare al cinema e compararlo con Il Signore degli Anelli, è un'altra cosa. È diverso invece l'approccio magari di altre saghe come Guerre Stellari, allora ho visto i primi tre film degli anni 70-80, 77-80-83, mi vado a rivedere questi nuovi, è ovvio che faccio una comparazione, perché lì c'è veramente, come dire, la visione del regista è simile, mentre qui proprio è un altro tipo di approccio, nel senso che c'è un tipo di filosofia completamente diverso. Se in Guerre Stellari la filosofia è sempre la stessa, qui è completamente diversa, nel senso che è meno epico, è più qui c'è il vero Tolkien per chi è appassionato degli Hobbit. Ma un'altra cosa non vuol dire che sia peggiore, anzi, come dicevo prima, si apprezza molto meglio il pensiero di Tolkien. Quindi vi segnalo brevemente quali sono i pregi e i difetti di questo film. Allora, secondo me i pregi sono il doppiaggio di Gigi Proietti, che doppia Gandalf, il mago grigio, che secondo me non fa rimpiangere quello di Gianni Musi, che purtroppo nell'ultimo anno è recentemente scomparso, è morto nel 2011. Per intenderci, Musi aveva dato anche la voce a Silente, vi ricordate quella bella voce, no? Però io, quando ho saputo che Gigi Proietti avrebbe doppiato Gandalf, non ero così sconvolto. Secondo me era lecito aspettarsi una grande prova da Proietti. Beh, molti di voi se lo ricorderanno magari come doppiatore del genio della lampada in Aladdin. Poi secondo me l'interprete di Bilbo Baggins, cioè Martin Freeman, non so se vi ricordate, è l'attore che avete già visto come il personaggio che faceva un lavoro strano in un film, no? Faceva la controfigura nelle scene di sesso in Love Actually. È un attore che si è anche rivelato in una serie TV Sherlock, no? Faceva Watson, naturalmente. E secondo me è dotato di una grandissima mimica facciale che in produzioni blockbuster ha solamente Robert Downey Jr. Secondo me Jackson, altri pregi, chiamiamoli così, del film, sono che Jackson, secondo me, ha legato bene le due trilogie. Perché, essendo due filosofie diverse, era difficile anche trovare un'unione. E quindi lui ha unito la prima parte dell'Hobbit, che potremmo definire, vabbè, lanciamoci in questa definizione, in un prologo, l'ha unito con l'inizio della Compagnia dell'Anello. Tanto è vero che Elijah Wood, l'attore che interpreta Frodo, fa un breve cameo. Diciamo che, secondo me, ha diretto la parte più bella del film, è quella dell'incontro tra Gollum e Bilbo. Cioè di come Bilbo riesce a prendere l'anello tramite gli indovinelli. E poi secondo me, io non pensavo fosse così bella, ne avevo sentito parlare, ma è secondo me sorprendentemente bella la scena della canzone dei nani, che secondo me, se girata in un altro modo, poteva stonare con il tono del film, mentre in questo caso è molto bella. Se siete curiosi, cercate su YouTube Nebbiosi Monti Gelati, sentite solamente l'audio, oppure se l'avete già visto concordate con me, oppure disaccordate con me, se si dice. Passiamo alle brevissime, secondo me, note dolenti, però è necessario dirlo. Secondo me il nano Thorin Scudo di Quercia, che è il protagonista del film, ricorda troppo Aragorn. Cioè, non solo dal punto di vista del contenuto, sempre Ramingo, c'è sempre una spada spezzata, un regno da riconquistare per le colpe degli avi, ma questa è colpa di Tolkien. Secondo me Jackson poteva evitare il capello lungo da pubblicità del balsamo, no? Quella della "guarda i miei capelli quanto sono lisci". Poi so che molti di voi salteranno sulle sedie o se in piedi si siederanno per poi balzare in piedi, ma devo dirlo, la computer grafica non è eccelsa. Mi riferisco alla scelta dei nani che rimettono a posto la casa dopo aver banchettato, quei piatti che sembrano computerizzati, non mi piacciono tanto. E quella che, quando dopo essere stati salvati dai falchi, vengono appoggiati su una rupe. Secondo me lì si vede che è stata girata su un telo verde. Se non siete d'accordo scriveteci, perché se secondo voi non è così, ma se siete d'accordo invece elogiateci. Detto questo, è un film assolutamente da vedere. Un saluto e keep calm, siamo in podcast.